Astronauticast. Astronauticast, stagione 9, episodio 36, nonché ultimo della stagione 9. Io sono Michael Sacchi degli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, in questo 14 di luglio, giorno della presa della Bastiglia 2016. Con me c'è la squadra al completo, ma al completo intendo veramente, veramente tutti, più gli ospiti. È uno di quei casi in cui la finestra di Hangout mostra le persone piccole piccole, e perché non ci stanno. Facciamo il giro di saluti e poi presentiamo i nostri ospiti. Partiamo da Luigi Morielli da Carmagnola, che non vedevamo da tanto tanto tempo.
Buonasera a tutti, e sentirete un po' di rumore di fondo perché qua sta succedendo un po' di tutto, ma va bene così. Dopo tante puntate sono riuscito a esserci, e un piacere essere con voi. Buona puntata a tutti.
Ce l'hai fatta a farcela, e sei stato anche hai il benvenuto della banda di paese praticamente sotto casa, con batterie, piatti e quant'altro. Luigi Morielli, il sempiterno, anche autore di articoli per Celum e una voce che ci mancava, e siamo contenti che sia tornato. Andiamo in ordine come li vedo qua. Marco Zambianchi da Darmstadt.
Ben ritrovati a tutti amici ascoltatori, e benvenuti a tutti coloro che sono partecipando alla diretta di questa sera, da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Marco Zambianchi, il presidentissimo, il POTA, President of the Association, dell'associazione ISA, colui che ha dato là tutto quanto, e adesso viene qua a fare il buffone. Volevo dire, a prendersi i dovuti meriti. Grazie Marco di essere con noi questa sera, e andiamo a Milano da Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, dandovi di nuovo il benvenuto a questo episodio del podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. E se avete domande o commenti, utilizzate l'hashtag Astronauticast sui social, oppure menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter, o naturalmente, come sempre, la chat del nostro sito astronauticast.com.
Paolo Amoroso, divulgatore professionista, lo si vede dai libri che ha alle spalle. Praticamente nessuno di noi ha dei libri alle spalle. Lui ha questa immagine come gli esperti al telegiornale. Quando intervistano un esperto, ci sono i libri alle spalle. Ed ecco Paolo Amoroso, che però ha ben donde da chiamarsi esperto. Andate su paoloamoroso.com per avere un suo biglietto da visita, oppure su Google Plus, dove è praticamente una celebrity e condivide di tecnologia, di spazio e di quant'altro. Da Riccardo Rossi adesso a Modena.
Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata, l'ultima della stagione, quindi vi auguriamo un buon ascolto. Vi saluto rapidamente perché abbiamo tanta carne al fuoco, e quindi procediamo oltre,
ma questa sera ho deciso di dire due parole su tutti. Riccardo Rossi, Space Humor, twitter.com/spacehumor. E niente, ti becchi anche il promo
e i timelapse poi su YouTube.
Ah, grazie.
E le foto su Flickr.
è un po' l'uomo immagine, no, il ragazzo immagine di Astronauti,
nel senso che mi diletto nel elaborare immagini e filmati, perché da guardare insomma sono non tanto appetibile.
A parte che sei quello con la connessione con la banda più alta, di conseguenza sei quello più in alta definizione.
Oltre a nonno Apollo, naturalmente.
Ok, c'è anche la gelosia della banda. Io devo dire che vedo meglio Ricky, che se ne può dire.
Ne parlavamo l'altra sera con Paolo, è una mera questione di webcam, quindi io riesco a sfruttare un pelino meglio la qualità della webcam.
Ok, sarà per quello che io ho una webcam scarsa, perché questa è la banda di Adran qua. Bene, Vero da Veronica Remondini da Verona, con l'allitterazione che l'accompagna.
Io ho le bollette alle spalle, vale lo stesso come i libri di Paolo? O...
Beh, cioè... c'è da leggere, vedo pagine e pagine.
Ma anche no! Ciao a tutti da Veronica da Verona, in aria di ferie, quindi stanchissima e anche un po' triste perché è l'ultima volta che ci vediamo, poi ci rivedremo fra un paio di mesi.
È vero, però devo dire la verità, sono stanchino, quindi è una di quelle sensazioni agrodolci come l'ultimo giorno di scuola, no? Quando dici, ma in realtà mi piace andare a scuola, aspettavo l'ultimo giorno, non è vero, non lo pensavo.
Poi con tutti gli eventi che succederanno nelle prossime 2 settimane ci saremo pentiti di aver deciso di chiudere con questo episodio, scommetto.
Beh, ma ci saremo comunque sempre presenti su Twitter e Facebook a raccontare.
Questo volevo sentire.
Sì, Elon Musk sbarcherà su Nettuno le prossime settimane, quindi vabbè, ne parleremo alla ripresa in autunno.
E poi comunque c'è Forum Astronautico con Twitty, c'è un presidio durante l'estate di sicuro. Astronauticast è soltanto una delle nostre attività. Ma diamo il benvenuto ai nostri ospiti, davvero non riesco a esimermi da fare il gioco di parole assolutamente telefonato. Diamo il benvenuto a Riccardo, benvenuto, e Paolo Lunghi.
È vecchio come gioco questo.
Posso immaginare, mi sento di usare questo del tuo cognome. Del team Satlish, ecco, lo sapevo che l'avrei fatto l'errore, del team Polytethers, che ci presentano l'esperimento Satlish. Diamo la parola a chi di voi è il portavoce? Chi è che comincia a presentarsi? Paolo Lunghi o Riccardo? Benvenuto.
Comincio io?
Vai. Te l'onore.
Buonasera a tutti e grazie per averci qui. Io appunto mi chiamo Riccardo, faccio ricerca presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano. E non so se Paolo vuoi presentarti anche tu.
Buonasera a tutti, grazie anche da parte mia. Io sono Paolo, sono ricercatore in campo aerospaziale insieme a Riccardo al Politecnico e spero che ci aspetti una bella chiacchierata.
Ecco, parlavamo prima del vostro team che si chiama Polytethers e del vostro esperimento che si chiama Satlish. Ma è un esperimento che dovrà volare nell'autunno del 2016 in una campagna di voli parabolici a 0G dell'ESA, un'iniziativa che ormai prosegue da diversi anni, rivolta a studenti universitari di tutta Europa, che si chiama Fly Your Thesis, cioè dalla possibilità di far volare degli esperimenti di studenti laureandi europei in queste campagne a 0G. Quindi innanzitutto vorrei che Riccardo o Paolo ci spiegassero in cosa consiste questa campagna di voli a 0G a cui parteciperanno in autunno, che veicoli utilizza, insomma come si svolge.
Vai Paolo, comincia te, poi io parlo dell'esperimento.
Va bene. Semplicemente la campagna di voli a 0G è un metodo per simulare qui sulla Terra l'assenza di gravità. E l'assenza di gravità è, come sperimenta la stazione spaziale o qualsiasi satellite, in realtà è una caduta libera, quindi molto semplicemente l'Airbus 0G di ESA è un aereo, un Airbus, che sale fino a una certa quota e dopodiché entra in caduta libera. E quindi all'interno del velivolo le condizioni sono estremamente simili a quelle che sperimenta un satellite in orbita. Ci sono alcuni disturbi, l'aereo sta volando, quindi ci sono i motori accesi, c'è l'aria intorno all'aereo, che quindi crea alcuni disturbi che non esistono in orbita, ma le tecniche di pilotaggio che vengono adottate li minimizzano in maniera da ottenere condizioni che permettono di sperimentare cose che richiederebbero come unico altro metodo di essere fisicamente mandate in orbita, quindi con costi notevolmente inferiori, perché basta un aereo.
Invece il vostro esperimento si chiama Satlish, cioè satellite al traino, satellite al guinzaglio. Quali sono gli scopi di questo esperimento?
Sì, esatto, si chiama satellite guinzaglio perché appunto noi contiamo di andare a recuperare nei prossimi anni i detriti spaziali con dei cavi, con dei guinzagli, per così dire. Diciamo che è già da più di 4 anni che in Dipartimento ci occupiamo di ricerca per sistemi cosiddetti active debris removal, quindi di rimozione dei detriti in orbita terrestre per garantire comunque una sua e delle future operazioni spaziali. E quello che abbiamo tra le tante tecnologie proposte, diciamo che noi abbiamo puntato su quella di una rete che acchiappi, diciamo, di sicurezza il debris, il detrito, e poi questa è collegata da un dritto verso un'orbita cosiddetta cimitero, comunque verso luciare. E il fatto di trainare un satellite anziché spingerlo con altre tecnologie comporta comunque molti vantaggi. Pensiamo al traino delle navi, ad esempio, che viene fatto per portare le navi in porto, si ha sempre il rimorchiatore che è sempre molto più piccolo della nave che traina. E quindi l'immagine che diamo sempre per far capire un po' cosa stiamo facendo. Noi andiamo ad acchiappare il satellite, non ci interessa come sta tamblando, come sta ruotando in orbita, perché tanto lo acchiappiamo con una rete, e poi lo tiriamo giù tirandolo con un cavo. Se pensiamo anche alla pesca, per esempio, il solo fatto di tirare un oggetto tramite un cavo, rispetto all'altro capo del cavo, perché comunque distribuisce lungo il cavo uniformemente, e quindi anche smorza il moto proprio dell'oggetto all'altra estremità, e quindi il controllo, dal punto di vista del controllo, diventa molto più semplice per certe operazioni. Testare in volo è proprio delle leggi di controllo per rimorchiare questi satelliti. E diciamo che abbiamo spezzato gli esperimenti, perché chiaramente un volo parabolico ti dà 20 secondi di assenza di gravità, e quando poi vai a testare oggetti cosiddetti free floating, quindi liberi di muoversi all'interno dell'aereo, hai ancora meno tempo per farlo, perché comunque dovuto per le perturbazioni di gravità che ci sono all'interno dell'aereo, comunque l'oggetto tende a deviare dalla sua traiettoria nominale. Per cui abbiamo scelto di testare solo il recupero con il cavo, mentre nell'ambito di un altro progetto con cui abbiamo già volato l'anno scorso, però questo non era con Fly Ortesis, era in un ambito progetto industriale come contrattori insieme a una società spagnola. La rete. Allora, gli obiettivi di tutto ciò che cosa sono? Sono sicuramente lo sviluppo tecnologico. Chiaramente qualsiasi sviluppo, come ben sapete, di tecnologia spaziale passa da una fase di simulazione a una fase di test in scala ridotta in ambiente operativo, quindi camera a vuoto o assenza di gravità, per poi passare a test in scala reale, quindi voli suborbitali o dimostrazioni in orbita. Dall'altra quindi una parte c'è lo sviluppo, dall'altra parte c'è la validazione dei motori che abbiamo costruito. Noi è anni che siamo impegnati nello sviluppare degli strumenti di simulazione, si chiamano multibody perché comunque coinvolgono diversi corpi con diverse dinamiche che poi vengono uniti in un'unica dinamica. E questi strumenti chiaramente sono adatti al design di sistema e al design delle leggi di controllo per questi oggetti. Voglio dire, per il satellite Chaser lo chiamiamo, quindi satellite che va a prendere il detrito e a trasportarlo verso l'atmosfera. E quindi questi strumenti, per poter poi essere utilizzati in un futuro prossimo per appunto il design dei sistemi di active debris removal, devono essere validati, cioè dobbiamo essere sicuri che che questi calcoli siano giusti fondamentalmente, cioè che
quindi,
il
se
nostro
ho capito
modello
bene,
matematico...
Dicevo che se ho capito bene il vostro esperimento si concentra quindi su alcuni aspetti di base di questa tecnologia, cioè il dispiegamento di questo sistema fune rete.
Sì, primo esperimento si è la rete e l'impatto e la chiusura della rete attorno al target. Questo nuovo esperimento invece partiremo dal tether collegato, quindi il tether è già collegato al corpo da trainare e si baserà quindi sulla trazione di questo oggetto in assenza di gravità, però una trazione che non è costante, è una trazione comandata con certe leggi di controllo che vogliamo validare, cioè noi vogliamo testare le prestazioni e l'efficacia di queste leggi di controllo per il traino per poter appunto poi validare i modelli numerici, validare le simulazioni e poi utilizzarle realmente in orbita nelle campagne che verranno.
Sì, tu devi pensare che le due fasi in cui abbiamo aspettato gli esperimenti sono anche le due fasi della missione, quindi il lancio e la cattura del satellite da parte della rete e poi una volta che l'oggetto, il detrito, è catturato, la sua frenata per farlo deorbitare. E nel momento della frenata relativa a questo specifico nostro esperimento che sarà fatto a novembre, Satellite, è che quando si tira un guinzaglio, perché è un guinzaglio, da floscio, il guinzaglio è parzialmente elastico, quindi può dare colpi di frusta, esattamente quello che si può sperimentare anche, quello che sperimenta ognuno di noi quando si tende una fune che parte da floscia. E quindi anche la spinta che viene applicata per tendere il guinzaglio e poi fare questa frenata va modulata opportunamente con delle leggi di controllo apposite per evitare questi effetti di colpi di frusta e di rimbalzo che altrimenti causerebbero nuovi urti in orbita prima che avvenga il deorbiting e quindi nuovi detriti fondamentalmente.
Quindi anche per evitare che si ingarbugli il cavo, la rete e tutto il sistema?
Esatto, e soprattutto per evitare che quando si spengano i motori rimanga una velocità residua che faccia collidere il chaser con il target. Questo è il potenziale problema principale per cui...
Potete parlarci un po' dell'esperimento, del modello, come viene realizzato, quali parti del modello vengono realizzate? La propulsione o se il cavo viene riavvolto, se parte?
Sì, allora abbiamo fatto c'erano diverse possibilità inizialmente, rilasciare il cavo o meno, quello che siamo giunti a un compromesso che ci permetta di utilizzare il maggior numero di secondi in assenza di gravità e quindi di massimizzare poi il tempo in cui possiamo testare l'oggetto. E abbiamo un CubeSat che stiamo costruendo nei nostri laboratori a cui è connesso e i metodi di connessione e punti di connessione per poi andare a valutare la distribuzione della forza di trazione, quindi poi della coppia che dà al cubo. E l'altra estremità del cavo è collegata attraverso una cella di carico che è la tensione sul cavo ad un attuatore lineare, una slitta che si muove indietro simulando la forza di trazione, quindi i propulsori del satellite Chaser. E questo attuatore lineare funziona in real time e la tensione nel cavo e adatta quindi la sua spinta, la sua velocità, la tensione che legge nel cavo. Naturalmente come sensoristica abbiamo oltre alla cella di carico abbiamo accelerometri sia nel cubo che nell'oggetto free floating sia nella struttura fissa ancorata all'aereo. Poi abbiamo due stereocamere per ricostruire quindi il moto, la traiettoria 3D di cubo e cavo. E basta, mi sembra, no Paolo, dal punto di vista dei sensori o qualcos'altro? No,
in realtà sul cubo, semplicemente per ricostruire il moto del cubo, noi metteremo dei marker, dei segni che saranno chiaramente riconoscibili dalle videocamere, e quindi attraverso le due immagini da due angolazioni diverse riprese dalle due videocamere noi saremo in grado di ricostruire tutto il moto del cubo, incrociando poi questi dati ottici con i dati di accelerazione e di rotazione che vengono dalle unità inerziali, una interna al cubo per misurare il moto del cubo e una invece collegata sul rack principale, e in maniera da misurare le accelerazioni residue dell'aereo, quei famosi disturbi che menzionavo prima, e poterli sottrarre per poi effettuare una ricostruzione. Quando noi abbiamo la ricostruzione, prendiamo le posizioni e le velocità iniziali e le useremo per fare anche una simulazione numerica esattamente dello stesso caso, e quindi noi avremo la simulazione numerica dell'esperimento e l'esperimento vero e proprio misurato, e avremo così il termine di confronto per validare i nostri simulatori.
Quindi in tempo reale le logiche di controllo leggeranno dei valori che potete avere a disposizione durante il volo, ma poi in analisi post integrerete anche l'analisi della telecamera, ad esempio, queste cose qua. Pensate di, siccome avete a disposizione più voli, mi sembra, oltre a più parabole, ma anche più voli, tra un volo e l'altro, di modificare le leggi di controllo sulla base di analisi preliminari, o una cosa che viene fatta poi in una successiva fase?
Allora, quello che andremo a modificare, abbiamo già due diverse leggi di controllo comunque da testare come baseline. Quello che però andiamo a modificare durante i voli, che saranno tre giornate e ogni giornata avrà 30 parabole, naturalmente non si possono, su 90 parabole non è che possiamo fare 90 test diversi, perché comunque per avere una validazione di un modello matematico è necessaria una base statistica con dei test ripetuti più volte per avere una certa una certa reliability dei dati, non mi... mi viene la parola italiana.
Ti capisco perfettamente.
Affidabilità.
Affidabilità. quello che andremo a modificare è i cavi stessi, che è quello poi il focus, il centro del progetto. Quindi è quello che modifica di più il comportamento dinamico dell'intero sistema è proprio la flessibilità o rigidezza, che dir si voglia, del cavo, e quindi andremo a testare diversi materiali, diversi tipi di cavi, anche come tecnologia manifatturiera, e quello ci permetterà poi di avere anche una base, una robustezza delle nostre leggi di controllo, perché se funzionano su un ampio range di flessibilità dei tether, dei cavi, sono comunque più robuste poi a sopportare incertezze.
Infatti la mia domanda successiva era su quanto sono affidabili o significativi i dati raccolti su un modello così piccolo, quando un caso reale di raccolta di un satellite ha un ordine di grandezza diverso nelle dimensioni, nella lunghezza del cavo, nelle masse in gioco.
Sì, nel progettare l'esperimento quello che si fa è fare in modo di scalare tutte le grandezze, quindi l'ordine di grandezza delle masse, il diametro del cavo e la lunghezza del cavo, in maniera da conservare, da mantenere costanti certi termini dimensionali che sono dei rapporti tra varie grandezze, che assicurano che la simulazione, quindi il modello in scala, sia per l'appunto una scalato in maniera affidabile per poter conservare ciò che è importante ai fini del problema. Nel nostro caso noi abbiamo cercato di mantenere lo stesso ordine di grandezza delle accelerazioni del sistema, che sono quello che l'accelerazione del sistema è ciò che crea la dinamica, che crea che impone il movimento a tutto il sistema. E noi vogliamo studiare il movimento del sistema, quindi abbiamo scelto questo criterio di scalatura, si dice per l'appunto, che assicura che la simulazione in scala dia dei risultati affidabili anche per un modello a grande scala, a scala reale.
Sto dicendo che fondamentalmente scala ridotta, simulazione scala ridotta, e se la scala dinamica, quindi un principio di similitudine dinamica tra il modello in scala ridotta e il modello in scala reale, il modello validato in scala ridotta riprodurrà effettivamente cosa succede in scala reale e quindi puoi usarlo per andare a progettare il sistema in scala reale. Tutto qua.
Ho capito, grazie. Paolo, volevi dire qualcosa, ma credo che tu sia senza microfono.
Sì, dicevo che prima accennavamo alle vostre esperienze precedenti, un'altra campagna di volo parabolico, se ho capito bene. Su cosa vi siete concentrati in questa prima campagna e quali docenti vi stanno seguendo nella campagna precedente e poi in questa che farete ad autunno?
Sì, la nostra docente è la professoressa Michelle Lagna del Politecnico di Milano, appunto DAER, Dipartimento Scienze e Tecnologie Aerospaziali, che è sicuramente stata un grosso supporto in tutti questi anni per appunto sviluppare questi esperimenti. Generalmente si tendeva sempre a pensare nella ricerca italiana a restare un po' nel numerico e a non riuscire a fondare sullo sperimentale, invece grazie alla sua, comunque alla sua mentorship, al suo lavoro, siamo riusciti effettivamente a realizzare questi prototipi. Quando si realizzano i prototipi è una bella soddisfazione per tutti. Lo scorso progetto era appunto nell'ambito di un contesto più industriale, quindi meno studentesco, però era legato appunto al design della rete in sé, quindi senza cavo, al design del sistema di sparo di questa rete, che veniva sparata da 4 proiettili con un sistema d'aria compressa, la traiettoria dei proiettili, che venivano quindi sparate con un angolo di divergenza, apriva, dispiegava, diciamo, la rete per inerzia, e poi la rete, impattando sul target, si chiude, si aggroviglia. Poi in realtà al lato abbiamo anche sviluppato e progettato un sistema di chiusura di questa rete, che quindi riavvolge dei cavi intorno alla bocca della rete tramite dei mulinelli elettrici all'interno di questi ballet, di questi proiettili, e quindi chiude poi la rete a sacco per catturare definitivamente e in modo sicuro il target. Abbiamo sparato tante reti in questa campagna di volo, che era solo una giornata, quindi erano 30, però abbiamo avuto 26 lanci successful, quindi riusciti, e abbiamo 20 di cui potevamo utilizzare i dati, perché comunque abbiamo utilizzato diversi modelli di diversi mock-up, diversi modelli di target da acchiappare. E l'esperimento ancora una volta era fatto per validare dei modelli matematici, quindi flessibilità della rete e di impatto, modelli impatto in assenza di gravità tra un corpo flessibile e un corpo rigido. È stato chiaramente divertente.
Ecco, è proprio qui che volevo arrivare. A parte gli aspetti scientifici interessanti dell'esperimento, è un'esperienza anche piacevole, perché fa vivere per un periodo più limitato l'esperienza che vivono normalmente gli astronauti nello spazio, quindi l'assenza di peso. Cosa ci dite su questo?
Dipende finché dura l'effetto della scopolamina, perché poi comincia a essere divertente quando comincia a girare. Diciamo che è duro per il corpo comunque, perché hai dei passaggi che fai. Forse non abbiamo detto che per RG passi da una fase di 2G, perché hai un climbing dell'aereo che poi si rilascia in caduta libera, e poi hai un pull out, quindi una richiamata per ritornare in volo livellato, che comporta altri 2G, quindi due volte il tuo peso. E quindi tu sei sottoposto a dei cicli che sono 1G, 2G, 0G, 2G, 1G, e così per 30 volte. Allora, all'inizio ti fanno un'iniezione di anti-motion sickness, però dura una ventina di parabole, poi le ultime 10 cominci a sentire questi effetti di accelerazione, non è più
tanto divertente. Svegliati, insomma.
Però, soprattutto in un esperimento che richiede procedure, cioè ci sono esperimenti soprattutto di scienze naturali che richiedono solo l'attivazione di un pulsante, invece in altri esperimenti come i nostri ci sono tutta una serie di procedure da seguire per resettare l'esperimento in quel minuto che sei in 1G, per poi ritornare in postazione quando stai per salire sui 2G, quindi devi anche essere concentrato e sul pezzo per resettare tutto nel tempo giusto, per mettere tutto in ordine di nuovo.
Il che tra l'altro implica che quando in fase di progetto una cosa importante è cercare di progettare in maniera che sia tutto il più automatico possibile, proprio in modo da minimizzare queste procedure, che comunque sotto una certa soglia non è possibile scendere, quindi serve comunque l'intervento dell'operatore, ma in maniera che quello che debba fare sia il più semplice possibile, proprio perché può non essere così semplice in quel momento fare qualcosa di complicato.
Ho letto che c'è già un'azienda che sta progettando questa rete per il recupero dei satelliti, che è già in collaborazione con ESA, che è la SCAP-Polska. Voi avete avuto contatti, avete preso magari, non so, qualche riferimento, qualche studio anche fatto da loro?
Loro erano sono i nostri concorrenti.
Ah, ecco.
ESA ha messo fuori, come molto spesso fa, due contratti paralleli, e quindi stavamo portando avanti esattamente lo stesso contratto. Chiaramente è stato molto in questo modo lo scambio poi che si ha, perché io li ho conosciuti quelli di Scapo, ho avuto modo di parlarci. E abbiamo anche scambiato dei dati ultimamente, perché questo permette a due centri di ricerca, due andare avanti uno stesso progetto, ma chiaramente di avere poi risultati diversi alla fine, perché comunque se è gente completamente separata che porta avanti lo stesso progetto. E quindi questo risulta poi molto interessante, mettere insieme tutte le idee, vedere che soluzioni hanno adottato loro, che soluzioni abbiamo adottato noi. Però sì, sono i nostri concorrenti in questo momento, quindi noi siamo Italia, speriamo di produrla qua la rete, non in Polonia.
Ma noi facciamo il tifo per voi.
Ho fatto una domanda scomoda, non sapevo.
Diciamo che con questo ciclo di esperimenti facciamo un discreto salto in avanti.
E quali sono quindi gli sviluppi futuri? Cioè, dopo questa campagna di novembre, se non ricordo male, novembre 2016?
Sì.
Ecco, dopo quali altri passi farete, o si concluderà con questa campagna il vostro esperimento?
Beh, diciamo che tutti questi progetti sono comunque progetti di contorno a un grossissimo progetto che sta andando avanti adesso, che è IdeOrbit. Non so se ne avete mai sentito parlare. Ma ESA si propone nel 2022 di andare a catturare e a deorbitare Envisat, che è stato uno dei satelliti di punta per l'ambiente e il clima di ESA dagli anni 90 in poi. Purtroppo c'è stata un'anomalia che ne ha compromesso il funzionamento prima che potesse eseguire una manovra di rientro. E quindi c'è questo satellite che è grande, diciamo, per così dire, quindi, grande diciamo sembra un eufemismo, perché è enorme, perché sono a un'apertura di 25 metri, una massa di 8 tonnellate, in orbita bassa, 800 km circa. E quindi bisogna portarlo giù, in qualche modo. E questi studi, appunto, c'è un progetto di missione vero e proprio per portarlo giù, e in cui noi siamo anche, diciamo, consulenti, sottocontrattori per le varie aziende, i vari prime contractor, che poi sono sempre i soliti grossi integratori europei, che appunto stanno sviluppando il progetto, e in questo momento si contendono, diciamo, fanno a gara tecnologia a rete, che è appunto promossa tra gli altri maggiormente dall'Italia, e la tecnologia a braccio robotico dall'altra parte, che è promossa invece più dalla Germania.
C'è proprio un dimostratore in VLAN per la cattura di un satellite con un braccio robotico, e è completamente un altro approccio, in effetti, sì.
È un altro approccio, perché comunque devi andargli vicino, molto più vicino, che sparargli una rete addosso. Devi sincronizzare il tuo moto con il suo, e poi devi anche acchiapparlo da qualche parte, in un'interfaccia che comunque non ha, che non è stato predisposto, per cui non è stato predisposto, e sopra è un satellite che sta in orbita, sottoposto a radiazioni da 20 anni, e quindi comunque è difficile trovare un punto strutturale che possa resistere poi ai carichi di spinta attraverso un braccio robotico.
Sì, dovete pensare che il materiale in orbita per anni si danneggia, quindi se anche il materiale aveva determinate caratteristiche meccaniche quando è stato lanciato...
Marco, stavi facendo una domanda?
Sì, no, cercavo di non interrompere a dire il vero, ma non ho trovato lo spunto giusto per tre volte di fila, perciò ormai sono entrato a piedi pari. No, volevo testimoniare l'interesse di ESA per deorbitare gli grossi oggetti che sono rimasti su, come Envisat, ma anche per prevenire futuri casi Envisat, tant'è vero che Integral, una delle missioni per cui ho il piacere di lavorare, ha dovuto approntare un piano vero e proprio e anche fare un cambio di orbita per fare in modo che nel 2028, in mancanza di una manovra esplicita di deorbitazione, comunque andrebbe a rientrare per decadimento orbitale, quindi per evitare che satelliti così massicci, tra l'altro Integral ha una bestia di rilevatore ai cristalli di germanio belli massicci, quindi qualcosa che è un po' difficile che bruci completamente al rientro, si vuole evitare che si vada a creare sempre più spazzatura spaziale. Ma tra le altre cose, nel nostro forum, dove abbiamo in questo periodo sempre studenti nuovi che si affacciano a chiedere un po' di informazioni, abbiamo appunto tante persone che ci chiedono consigli vari. Voi, per esempio, quali consigli dareste agli studenti che volessero iniziare a partecipare a delle opportunità offerte da ESA, specificamente agli studenti o ai ricercatori?
Beh, diciamo che l'ESA proprio recentemente ha puntato molto sulle attività, su questi progetti. Tutti questi progetti come Fly Your Thesis, Drop Your Thesis dedicato alle torri di caduta, Rexus Bexus che è dedicato ai palloni stratosferici o ai sounding rocket, razzi che effettuano un volo suborbitale, rendendo possibili alcuni minuti di microgravità anche se per un solo volo, oppure anche Spin Your Thesis, che invece è dedicato all'ipergravità all'interno di delle centrifughe. Sono tutti progetti che sono in realtà nati un po' di anni fa, però sono stati sempre fatti in maniera un po' discontinua, erano stati pensati per essere fatti ogni anno, ognuno di questi progetti ogni anno, ma poi non è stato così. Però in realtà proprio dall'anno scorso all'ESA hanno deciso di rilanciare proprio questa serie di progetti dedicati agli studenti e agli esperimenti, diciamo, di taglia piccola, non necessariamente missioni spaziali per l'appunto. Quindi in realtà secondo me ci sono molte opportunità adesso. Uno studente di master, di laurea specialistica, secondo me è un buon momento per chiedere dei riferimenti ai loro professori, che periodicamente l'ESA manda informative sull'apertura, sulle scadenze di questi progetti. E ci sono parecchie opportunità adesso, perché appunto sono almeno 4-5 diversi progetti, e ogni progetto sono 3-4 almeno gruppi all'anno in Europa. Certo, bisogna passare una selezione, però in Italia c'è assolutamente tutta la conoscenza necessaria, la preparazione necessaria ai nostri studenti per competere e vincere questi bandi.
E quindi l'iter per fare un progetto di questo tipo, cioè dalla proposta alle fasi della selezione, alla realizzazione del progetto vero e proprio, come si realizza il tutto in pratica?
Beh, l'ESA ha questo modus operandi un po' per tutto, cioè il modello competitivo per cercare di spendere al meglio i suoi fondi, quindi nel nostro caso la tempistica che abbiamo avuto noi era di inviare una proposta di esperimento scritta però in forma molto breve, poche pagine, se non sbaglio il limite, Ricky correggimi se sbaglio, era 4 pagine se mi ricordo, sulla base di questi e la scadenza era intorno a novembre, il mese di novembre, sulla base di queste bozze di progetto l'ESA nel nostro caso era ESA Education, forma questo comitato, nel nostro caso è fatto da esperti di ESA Education, di Novespas, che è l'azienda che gestisce l'aereo, e di ELINGRA, che è questa fondazione no profit europea per gli studi in microgravità, per selezionare le proposte scientificamente più interessanti. Ne selezionano un certo numero, dopodiché nel mese di dicembre hanno invitato i 6 gruppi che ritenevano più interessanti a andare in una sede di ESA, nel nostro caso ESTEC in Olanda, Noorwijk, per presentare, quindi fare una nuova iterazione di progetto, inviare prima di tutto un progetto sempre preliminare ma di maggior dettaglio, e poi presentare il progetto di persona a loro, e sulla base di questo poi hanno selezionato alla fine, nel mese di tra dicembre e gennaio, i team che effettivamente andranno a fare il volo. A quel punto ogni team è certo di fare il volo, di solito organizzano un workshop per spiegare tecnicamente come viene fatto il volo, istruire sui requisiti che ci sono per l'esperimento, i requisiti tecnici che l'esperimento deve rispettare per poter volare, e dopodiché inizia la fase di progetto di dettaglio. Periodicamente, durante la fase di progetto, il progetto viene periodicamente rivisto da loro, noi mandiamo continui update per assicurare che il progetto sia conforme a tutti i requisiti per volare, fino all'integrazione, dopodiché ci saranno le 2 settimane in cui si andrà là, si monterà tutto a bordo dell'aereo e si farà il volo. E una cosa che l'ESA tra l'altro pone molto l'accento in tutti questi progetti è quello che loro chiamano dissemination, che per l'appunto è la divulgazione scientifica dei progetti e dei risultati dei progetti, che è il motivo per cui siamo qua.
È interessante questo, perché in genere quando si sente parlare di questi bandi dell'ESA per studenti ci si concentra soprattutto sugli aspetti tecnici, tecnologici e scientifici, ma non sapevo che avessero anche dei requisiti di comunicazione e di divulgazione, quindi è particolarmente interessante. Anche noi chiaramente siamo molto sensibili alla comunicazione, specie della nostra agenzia spaziale europea, quindi di noi cittadini europei.
Voi avete detto che l'esperimento ce l'avete a novembre, giusto? Quando di preciso?
noi andremo a Bordeaux il 24 ottobre, nella prima settimana sarà dedicata all'integrazione dell'esperimento, a montarlo a bordo dell'aereo e così via. E poi dall'1 al 4 novembre saranno i giorni del volo, sono 3 giorni più un giorno di riserva nel caso il tempo sia troppo brutto, okay, per poter magari ritardare un volo. Credo di avere un problema di audio, vedo
no,
Paolo
credo che Paolo, infatti credo che Paolo sia muto.
Sì, in effetti sì. Dicevo che volevo chiedere ai miei compagni di equipaggio del podcast se avevano ulteriori domande da farvi, quindi da fare ai nostri ospiti.
Stavo cercando di vedere se c'era qualcosa nella nostra chat, in realtà... mi stavo distraendo con la chat per cercare di portare ai nostri microfoni qualche concorrente, qualcuno che in DLR sta realizzando proposte alternative come quelle del braccio robotico di cui parlavamo, quindi mi sono un attimo distratto, ma non credo ci siano altre notizie, che altre domande che arrivano dalla chat.
Bene, allora possiamo ringraziare i nostri ospiti, Riccardo Benvenuto e Paolo Lunghi, e soprattutto Norberto Cioffi, che ci ha dato l'opportunità di metterci in contatto con voi e di realizzare questa intervista. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che abbiamo intervistato Norberto in occasione della sua vincita per il concorso per dare un nome alla missione di Luca Parmitano, la missione Volare, quindi è stato lui a dare il nome a questa missione. E volevo chiedere a Paolo e a Riccardo se Norberto verrà con voi magari per documentare questo vostro esperimento, la vostra campagna di volo parabolico.
Ah, in effetti sì, l'ESA durante queste campagne invita anche una serie di giornalisti e, manco a dirlo, anche nel loro caso effettua una sorta di competizione, selezione per selezionare i giornalisti che voleranno a bordo del volo, e Norberto per l'appunto ha vinto la selezione, quindi sarà con noi a bordo.
Ecco, allora nel ringraziarvi ancora Riccardo e Paolo, vi chiediamo di riportarci Norberto possibilmente in buona salute, perché ogni tanto ci sentiamo. Grazie ancora.
Faremo il possibile. Grazie a voi.
Grazie a voi e seguiteci su satellish.it.
Sì, noi siamo facilmente reperibili in rete e tutti gli aggiornamenti del progetto li vedrete.
Infatti ho mostrato durante la puntata, non so quanto la mia linea abbia mostrato le immagini in maniera decente, comunque ho mostrato qualche schermata del vostro sito, molto, molto ben curato graficamente. Metterete qualche immagine anche del volo? Magari non quelle prese non le immagini della stereocamera o non i valori effettivi di volo, ma con qualche filmato... Diciamo,
certo, contiamo di avere tutti delle GoPro, contiamo di avere, sì, almeno una GoPro a testa.
Se sopravvive Norberto, forse se ne occupa lui.
No, ma tutto sarà documentato sia dal punto di vista dell'esperimento, ma anche dal punto di vista nostro, quindi sì, assolutamente.
Il
sì.
Backstage ci sarà la esatto. Director's cut.
esatto. E la nostra attività sulle nostre pagine, sul nostro sito continuerà anche dopo l'esperimento, proprio per mostrare anche i risultati, quindi assolutamente sì.
E poi torneremo a risentirci qui, giusto?
Bah, volentieri.
Molto bene. Allora a questo punto dichiariamo ufficialmente chiusa l'intervista, ma come al solito, come sempre ai nostri ospiti, vi diamo questo imbarazzo della scelta, ovvero volete rimanere a farci compagnia durante la puntata oppure potete semplicemente sconnettervi e salutarci. Non c'è nessun obbligo. Dovremmo sempre decidere prima.
Sconnetterci, Mike, non lo so, con Zencaster là che gira, se devo tenere aperto il browser.
No, dovrebbe funzionare ugualmente, ma tanto Zencaster questa sera avrà un'utilità abbastanza relativa. Paolo in realtà ha continuato a registrare. È una di quelle serate tecnicamente no, ma non così tanto, quindi potremmo recuperare qualcosa.
Abbiamo visto di peggio.
Fate voi, molto di peggio. Fate voi ragazzi, state a farci compagnia oppure ci salutiamo.
Io vi devo salutare perché ho una tagliata che mi aspetta.
Una tagliata, allora
Quindi
buona
devo
mattina. No,
scappare.
vengo anch'io.
Massimo rispetto, allora.
Grazie mille a tutti. E speriamo di risentirci appunto con un po' di immagini del volo.
Ben volentieri, grazie Riccardo.
Grazie, ciao.
Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao. Io ho dato prima di connettermi, lo ammetto, e quindi io rimango volentieri.
Sei il benvenuto allora. In realtà non abbiamo
No,
un
benvenuto era
newsdoc.
Riccardo, comunque lui è qua.
Badumcia.
Basta, basta.
C'è stato un momento in cui avevamo pronti sempre la soundboard con tutti i suoni per questi casi, vabbè, non è più così. Non c'è una news docket particolarmente ricca questa settimana, non è successo molto e anche le pagine di astronautnews.it sonnecchiano nel caldo estivo, caldo tra virgolette, perché qui a Monaco sono 12 gradi oggi. E quindi non c'è moltissimo di cui parlare se non che Cygnus ha un futuro ancora in Italia, non è vero Marco?
Assolutamente sì, mi sembrava il caso di sottolineare questa notizia perché è una buona notizia che arriva per la nostra industria aerospaziale, che rimane leader mondiale, e soprattutto una buona notizia per Thales Alenia che continua a capitalizzare sul patrimonio di conoscenze e di know-how che ha avuto inizio, che ha avuto le sue radici nel programma Shuttle con la fornitura degli MPLM e poi via via si è evoluta in altri tipi di veicoli fino ad approdare, scusate, nell'industria aerospaziale americana. Infatti, Thales Alenia, che è in realtà una joint venture franco-italiana che vede il socio Thales al 67% e Leonardo Finmeccanica al 33%, ha annunciato di aver firmato un contratto con la statunitense Orbital ATK per la fornitura di nuovi moduli pressurizzati della navetta automatica Cygnus. L'annuncio è stato fatto lo scorso 11 luglio a Farnborough, che è la famosa località che ospita l'air show internazionale in Gran Bretagna. I termini del contratto prevedono la realizzazione di ben 9 pressurized cargo modules, cioè la parte pressurizzata del veicolo. Cygnus svolge servizio di rifornimento alla Stazione Spaziale Internazionale, di fatto è uno dei due veicoli americani che visitano la stazione, sotto il contratto del Commercial Resupply Services, l'altro è ovviamente la Dragon che porta rifornimenti. Recentemente Cygnus ha completato la sua quinta missione delle 10 previste dal contratto, consegnando agli astronauti sulla ISS un carico di oltre 3 tonnellate e mezzo. Il nuovo contratto di fornitura segue la conferma del nuovo contratto CRS-2 che Orbital ATK ha firmato con la NASA per continuare il programma di rifornimento di beni e propellenti alla ISS nel quinquennio 2019-2024 ed è un contratto a cui tra l'altro partecipa, l'avevo accennato poco fa, anche la concorrente SpaceX con la capsula Dragon e anche la New Entry Sierra Nevada con il mini shuttle Dream Chaser che però non ha ancora svolto la sua missione inaugurale verso l'avamposto. Ovviamente ci sono state dichiarazioni soddisfatte da parte del management dell'azienda, in particolare Walter Cugno, vicepresidente della Exploration and Science Division di Thales Alenia Space, ha dichiarato: "Siamo veramente orgogliosi di questa rinnovata fiducia che Orbital ATK ha verso di noi e la firma di quest'ultimo contratto rappresenta un gesto di fiducia accordato da un prestigioso cliente alle nostre capacità ingegneristiche." Chiaramente, dicevo, la forma stessa di Cygnus tradisce le sue origini. Negli stabilimenti di Torino di Thales Alenia sono stati costruiti, oltre appunto ai PCM di Cygnus, per la stazione spaziale anche i moduli Harmony, cioè il Node 2, e Tranquility, che è il Node 3, il laboratorio europeo Columbus e famoso modulo Cupola. Durante il programma Shuttle, sono stati realizzati per conto dell'ASI i tre cargo MPLM, Raffaello, Leonardo e Donatello, che venivano estratti, se ricordate, dal braccio meccanico dello Shuttle, dalla sua stiva e poi agganciati all'ISS per il trasferimento di rifornimenti e di materiali vari. Poi la bellezza di questi moduli era che potevano essere ridistaccati dalla stazione, carichi di materiali o di esperimenti svolti, e a volte anche di rifiuti, ricollocati nel vano carico dello shuttle, che poi tornando a terra consentiva di riportare giù alcune delle apparecchiature e anche degli esperimenti svolti. Una capacità che oggi è solamente di Dragon. Sempre a Torino è stato costruito inoltre il dimostratore del rientro atmosferico IXV e anche il modulo pressurizzato della navetta automatica europea ATV, che anche ha svolto per anni il ruolo di rifornitore spaziale per l'ESA. Altre dichiarazioni poi sono state riportate, se siete interessati ai classici discorsi del management delle aziende, dal nostro Simone Montrasio, che ha curato la redazione di questo articolo sul nostro portale Astronauti News. E sì, dicevi anche tu, Michael, molto bene, che purtroppo la settimana è stata un po' avara di notizie, ma sono lì imminenti vari lanci ed è per questo che voglio approfittarne e invitare i nostri amici, anche se questa è l'ultima puntata di questa stagione, a dare un'occhiata su forumastronautico.it o su Astronauti News alle ultime novità, perché non è detto che non torniamo per qualche annuncio particolare o con qualche speciale estivo da ascoltare sotto l'ombrellone. Chi lo sa, dipende un po' dal tempo che riusciremo a ritagliarci, ma di sicuro su questi siti potete rimanere aggiornatissimi.
Se posso aggiungere così una micro news al volo per chiudere insomma il discorso, visto che poi dopo non ci sentiremo per un po', è la conferma che la Soyuz MS-01, di cui nella puntata scorsa avevamo dato la notizia del lancio. Sappiamo che questa Soyuz ha dovuto effettuare un rendezvous con la ISS, diciamo alla vecchia maniera, con due giorni di viaggio, perché essendo un nuovo modello si è preferito un approccio più conservativo e avere la possibilità un po' più di tempo per testare alcuni sistemi. È comunque arrivata sabato mattina, il 9 di luglio, sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi di fatto l'equipaggio è tornato a 6 persone, equipaggio full. Sulla Stazione Spaziale Internazionale l'equipaggio residente era quello che vede Jeff Williams, che in questo momento è il comandante della ISS, e con lui Ovechkin e Skiporchka, che sono insomma gli altri suoi due compagni della Soyuz TMA-20M, mentre la Soyuz, la nuova arrivata, la MS-01, vede a bordo il comandante Ivan Ishin, il giapponese Takuya Onishi e l'americana Kathleen Rubins, che per il momento non ha ancora twittato molto, ma sappiamo che lei non utilizzerà il suo account Twitter personale, ma si è ripromessa di postare alcune foto, alcune immagini sull'account Twitter di NASA Astronaut, che è quello insomma che viene condiviso tra gli astronauti americani. Mi sembra una scelta logica, perché più andiamo avanti più abbiamo astronauti, poi dopo cosa dobbiamo metterci in follow a 10.000 persone? Probabilmente è anche più pratico come approccio.
Onishi, se non sbaglio, c'è una lista gestita da Beth Beck di NASA, dove seguendo quella lista automaticamente si seguono solo gli astronauti che sono in orbita, così non vi prendete tutte i tweet noiosi che non vi interessano, ma solo quelli dallo spazio.
Dicevo invece che Onishi usa Google Plus, quindi riportando la tradizione.
Ah, Paolo subito a segnalarlo, giustamente.
La tradizione della nostra Samantha, anche lui usa Google Plus.
Il nostro top contributor, mentor o quel che l'è adesso, Paolo.
No, tra l'altro, Riccardo, ti volevo chiedere come siamo messi con l'attività fotografica a bordo, perché Riccardo realizza questi splendidi timelapse che per un certo periodo di 2 o 3 mesi sono stati sospesi, non perché Riccardo non avesse voglia di continuare, ma perché c'era proprio penuria di materia prima. Come si sta comportando l'equipaggio in questo momento?
Allora, quello che è più attivo è comunque Jeff Williams, che però, come ho già spiegato qualche volta, preferisce fare delle panoramiche piuttosto che lasciare le fotocamere con l'intervallometro acceso per fare i timelapse. Quindi lui si piazza, fa tipo una sequenza di 10-20 foto di quello che si vede attraverso cupola, poi lui o chi per lui a terra fanno un mosaico di queste immagini e poi fanno un movimento di camera attraverso questa foto, che quindi dà l'impressione che sia insomma un video, però in realtà è semplicemente la foto che a tipo 20-30 mila pixel, molto zoomata, molto dettagliata, e quindi si riesce a fare un panning, una panoramica. Esattamente quello che ho fatto oggi io, se mi seguite, ha fatto una serie di foto della costa italiana, a partire dall'altezza dell'isola d'Elba, ha seguito tutta la costa del Mar Tirreno fino alla Sicilia. C'è questa immagine che è tipo 25.000 pixel di larghezza, e io ho postato l'immagine, loro quello che fanno è farci una panoramica, e questo più o meno è l'attività maggiore dal punto di vista di Twitter, dei social, e che poi vedo anche rimbalzata dagli altri. ESA adesso è un po' ferma perché Team Peak è rientrato, e quindi non c'è nessun tweet, insomma, particolarmente degno di nota.
Tra l'altro, per finire, voglio segnalare ai nostri lettori più amanti degli aggiornamenti delle varie missioni sparse per il sistema solare che è stato pubblicato il massiccio aggiornamento da parte di Matteo Carpentieri di quello che sta volando in giro per il sistema solare durante il mese di luglio. Si tratta di un aggiornamento che porta via un pochino di tempo, un'ottima lettura da ombrellone se vi state godendo il caldo da qualche parte, non come qui in terra d'Oltralpe, che è veramente freschetto. E sì, quindi vi ci rimando, anche perché Matteo ha incollato tweet e contenuti multimediali impossibili da mandare durante un audio.
Molto bene.
Lo buttiamo sulle note dell'episodio, così siete più facilitati.
Mettiamo delle note dell'episodio che vi possano tenere occupati per il periodo non collegato, come diciamo sempre. Siamo arrivati già al momento della Quest 1, no, del giro di boa, dico bene, se non aggiungiamo altre notizie brevi. Allora, proseguiamo con i soliti ringraziamenti. L'ha già fatto Marco, i nostri articolisti. Questa sera il posto d'onore era Simone Montrasio, ma senza dubbio anche altri o come Matteo Carpentieri meritano di essere citati questa sera, e in altre puntate abbiamo molte più notizie solo perché qualcuno con pazienza e dedizione si mette a riempire le pagine di astronautinews.it di contenuti in italiano per il vostro per la vostra fruizione. Ringraziamo chi ci commenta, chi ci condivide, chi ci in qualche modo interagisce con noi. Il motivo principale è perché ci fa piacere sapere se facciamo un lavoro buono o cattivo. L'altro motivo è perché ognuno di questi segnali contribuiscono a farci conoscere ad altre persone. Come dico sempre, esponete accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo, allo scopo di diventare sempre di più e avere sempre più contatti e diffondere la cultura astronautica in italiano, come è il nostro obiettivo. Non ci sono donazioni, se non sbaglio, e nuove tessere di
ne è arrivata una adesso, Mike.
Esatto.
Una donazione?
Sì, perfetto. Proprio tipo 2 minuti fa da Dennis, che ci ha mandato la sua donazione ricorrente. E era dal 22 di giugno che non ricevevamo ossigeno, e quindi grazie Dennis per il tuo contributo che dura ormai da tantissimo tempo.
Grazie, scommetto che non era neanche volontario, perché ogni tanto PayPal ti dice: "Ah, guarda che la tua carta di credito è scaduta", e tu, ma sì, ok, stellina su Gmail, la sistemerò prima o poi. Poi quando cominciano a non funzionare più le cose che devono essere pagate, uno si muove.
Ma una svegliata.
Il lato positivo di Astronauticast è che non dovete assolutamente pagare nulla. Noi continueremo a farlo senza alcun genere di donazione. Le donazioni sono unicamente un contributo per mantenere in piedi l'intera infrastruttura tecnologica, l'organizzazione di eventuali eventi, e quindi siate tranquilli, ma non ci dispiace se volete contribuire.
Mike, scusa, ti interrompo solo per una cosa. La scorso episodio avevo annunciato un così a fine puntata l'arrivo di una possibile notizia importante. Purtroppo dobbiamo aspettare ancora qualche giorno, siamo all'ultimo episodio, ma tenete d'occhio i nostri social perché una parte delle vostre donazioni sapete che va a finire anche a finanziare le nostre Astronauticon. Avevo già anticipato più volte che ci stiamo lavorando, è in arrivo qualcosa per il tardo autunno e ci stavamo tenendo da parte il colpo di scena, dovete aspettare un altro pochino, però rimanete sintonizzati assolutamente.
Cominciate a prendervi le ferie, no, non possiamo neanche darvi un'idea temporale più precisa, ma
ma magari novembre, qualcosa intorno a novembre, diciamo così vagamente.
Molto bene, andiamo allora alla seconda parte del podcast con l'ultimo appuntamento con le rubriche fisse di Astronauticast. Partiamo dalla prima, la più attesa, la più amata, le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Pensando all'esplorazione interplanetaria, all'esplorazione spaziale interplanetaria giapponese, vengono in mente soprattutto alcune missioni sfortunate come Hayabusa o Akatsuki, in cui una serie di avarie a catena hanno reso le sonde quasi inservibili. Ma missioni che hanno miracolosamente e rocambolescamente ripreso il controllo e in qualche modo portato avanti alcuni degli obiettivi almeno di queste missioni. Ci sono state però delle missioni giapponesi interplanetarie di grande successo, ne abbiamo parlato la settimana scorsa nel caso della missione lunare Kaguya, della sonda lunare Kaguya, ma è stata in un certo senso anche una missione di successo anche la prima sonda interplanetaria giapponese diretta verso la Luna, una sonda chiamata ITEN e lanciata il 24 di gennaio del 1990. ITEN era stata originariamente chiamata MUSES, ha una sigla che significa MU, Space Engineering Spacecraft A. In pratica si trattava di un dimostratore tecnologico, una piccola sonda della massa di poco meno di 200 kg, che era stata pianificata inizialmente per compiere un'orbita fortemente ellittica intorno alla Terra in modo da avere un apogeo intorno ai 480.000 km dalla Terra e quindi un apogeo che l'avrebbe portata a oltrepassare la Luna e passando quindi nel suo ambiente. Ma un errore di manovra, in particolare una accensione dei motori inferiori al previsto, portò inizialmente ITEN in un'orbita sì fortemente ellittica ma con un apogeo a circa 290.000 km dalla Terra e quindi ancora lontano un centinaio di migliaia di chilometri dalla Luna. Vennero a sapere di questa manovra errata due scienziati del Jet Propulsion Laboratory della NASA, Edward Belbruno e James Miller, che stavano studiando in quel periodo con una serie di simulazioni numeriche alcuni modelli di trasferimento orbitale a bassa energia, alcune manovre a bassa energia. Quindi questi scienziati del JPL mandarono una proposta all'Agenzia Spaziale Giapponese e ai gestori di questa sonda per effettuare una manovra possibile soltanto con i thruster di cui disponeva la sonda in modo da raggiungere un'orbita molto vicina a quella pianificata. La proposta venne accolta anche in questo caso, salvando quantomeno l'obiettivo primario di ITEN, cioè quello di portarla nell'ambiente lunare. Questa manovra, compiuta nell'ottobre del 1990, portò effettivamente ITEN in quest'orbita fortemente ellittica. Ma la missione non fu un completo successo, anche perché la sonda disponeva di un subsatellite, cioè un satellite che sganciato, il cui il rilascio era previsto da ITEN e che avrebbe dovuto rimanere in orbita intorno alla Luna. Questo piccolo satellite, che si chiamava Agoromo, venne effettivamente sganciato, ma si guastò il trasmettitore, quindi non fu possibile ottenere ulteriori dati e informazioni da questo piccolo subsatellite, di cui si ebbe soltanto la conferma del corretto inserimento in orbita, una conferma avvenuta attraverso osservazioni ottiche. La sonda rimase in questa orbita fortemente ellittica, passando nello spazio intorno alla Luna, e nelle fasi finali della sua missione compì anche una serie di manovre di aerobraking, utilizzando, presumo, l'atmosfera terrestre, sempre nell'ambito del suo programma di dimostrazione tecnologica. La missione si concluse il 10 aprile del 1993 con la caduta controllata di ITEN sulla superficie lunare. Fu una missione particolarmente importante, nonostante questi inconvenienti tecnici, perché si trattò della prima missione non sovietica e non americana di un paese verso la Luna, quindi la prima sonda lunare di un paese diverso dall'Unione Sovietica o dagli Stati Uniti. Quindi nella storia dell'esplorazione del nostro satellite ricordiamo, per la corsa alla Luna degli anni 60, i due principali rivali degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, ma la prima nazione a ricominciare l'esplorazione della Luna a partire dagli anni 90 è quella che poi avrebbe portato ancora gli Stati Uniti e altre nazioni come la Cina e di nuovo il Giappone intorno alla Luna. Questo periodo, dicevo, di esplorazione venne avviato nuovamente con questa missione ITEN. Anche per questo episodio è tutto, per questa stagione di Astronauticast è tutto, e l'appuntamento è la stagione 10 di Astronauticast con nuove storie di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, io comincio a pensare che i giapponesi un pochino lo facciano apposta a mettere queste missioni in condizioni di disperazione e poi a trovare o farsi aiutare, ma in maniera spettacolare e raggiungere degli obiettivi nonostante le condizioni avverse. E poi dicevi che la prima sonda non
sovietica e non americana.
Sovietica americana, era anche la prima dal 1976, quindi sì. È stato un lungo periodo senza esplorazione robotica della Luna.
E la missione di ITEN ha avviato questa nuova fase dell'esplorazione della Luna con tante altre missioni che conosciamo. Attualmente, per esempio, c'è il Lunar Reconnaissance Orbiter, ma anche l'ESA ha mandato una sonda lunare negli anni 90, la sonda Smart One, o negli anni 2000, adesso non ricordo esattamente il periodo. È ricominciata dagli anni 90 una nuova fase dell'esplorazione robotica e non più umana del nostro satellite.
Ok, stavo in realtà mi sono non ho capito una cosa, vorrei che tu me la spiegassi se ce l'hai in mente. L'aerobraking in quale fase della missione è stato sperimentato?
Nelle ultime fasi della missione, negli ultimi anni della missione, credo che essendo, per quanto ho capito, che essendo fortemente ellittica quest'orbita, dalla parte del perigeo ricevesse ancora un effetto frenante significativo dall'atmosfera terrestre in modo da poter fare questa manovra, non certo nell'atmosfera lunare.
Ok, infatti ero un attimo perplesso, però devo essermi perso qualche dettaglio sulla fase della missione. Ho capito che alla fine di questo trasferimento comunque era un'orbita lunare stabile e che non facesse la spola avanti e indietro tra la Terra e la Luna. Va bene, proseguiamo con gli spin-off, vero? Che cos'hai
stasera
da raccontarci questa
sera? Dell'idrogeno. L'idrogeno è uno dei gas maggiormente utilizzati nell'industria, non solo quella spaziale, che serve per dare propulsione in particolare ai secondi stadi dei razzi, ma anche per esempio nelle acciaierie per saldare l'acciaio inox, o nell'industria chimica per creare l'ammoniaca che fa da base ai fertilizzanti, nelle raffinerie per esempio per trasformare la materia grezza in gasolio e in diesel. Però L'idrogeno ha una particolarità: essendo il primo elemento della tavola periodica, ha un atomo molto leggero, formato solo da un neutrone e un elettrone, e quindi è un gas volatile. Gas volatile significa che è difficile...
Protone ed elettrone.
Scusa, da un protone e un elettrone. Un gas volatile significa che è difficile da imbrigliare. Come se non bastasse, è molto infiammabile. E sia il gas che la fiamma sono in odore e in colore. Quindi immaginatevi di essere un addetto di un pad di lancio che deve verificare se ci sono fuoriuscite di idrogeno all'interno dei chilometri di tubi che vanno dalla cisterna al pad. È difficilissimo, è un casino. Infatti, come facevano nell'era Apollo, gli addetti giravano con delle scope di saggina in mano, quindi camminavano vicino ai tubi e vedevano quando le setole prendevano fuoco. Lì, in quella zona, vuol dire che probabilmente c'era una fuoriuscita di idrogeno. Poi negli anni 80-90 sono arrivati dei sensori, quindi avevamo sensori a luce ultravioletta per vedere dove c'erano le fiamme, ma nelle fuoriuscite che non avevano fiamme c'erano i sensori di gas. Solo che anche con i sensori non si capiva esattamente dove era la perdita. Loro suonavano, si illuminavano, ma potevi immaginare la zona, era difficile capire. Cioè, poi c'era da lavorare per capire esattamente dove andare a fare manutenzione. Il KSC alla fine degli anni 90 ha deciso che non c'era storia, bisognava trovare un metodo più efficace e possibilmente un metodo visibile, immediato, in maniera che appunto gli addetti passassero e vedessero subito dove andare a lavorare. E è stato riesumato un brevetto giapponese che prendeva in considerazione gli ossidi di palladio e di titanio, perché queste sostanze hanno la particolarità di cambiare colore in presenza di idrogeno. Questo brevetto era un po' da rivedere. Era da rivedere perché il cambio di colore non era immediato, ci metteva del tempo e anche la differenza di colorazione non era molto visibile. Quindi è stato migliorato e questa mistura di ossidi è stata applicata su un nastro adesivo che è stato ottimizzato per gli ambienti criogenici, perché l'idrogeno utilizzato per la propulsione dei razzi non è in forma gassosa, è in forma liquida e quindi significa che deve essere raffreddato ad almeno meno 253 gradi centigradi. Come funziona questo nastro? Si applica il nastro sul tubo e dove c'è esattamente la perdita di idrogeno, da beige il nastro diventa nero. Diventa nero con una velocità di reazione che dipende dalla percentuale di idrogeno che fuoriesce, quindi con una percentuale, se la fuoriuscita è solo di idrogeno, quindi 100%, cambia colore nel giro di 10 secondi. Con una percentuale di idrogeno dell'1% invece arriva ai 3 minuti, che comunque non è, cioè è fattibile, non si perdono le giornate. La consacrazione di...
Poi dipende quante scope hai a disposizione.
Esatto. La consacrazione di questo prodotto è avvenuta nel 2007 su STS 118. E in quella missione c'era già lo shuttle Endeavour sul pad e i sensori hanno rilevato una fuoriuscita di idrogeno. Allora è stato applicato questo nastro in vari punti, si è trovata la falla immediatamente e quindi la missione è stata salva, recuperata diciamo nel giro di poco. È stato messo in commercio con il nome di IntelliPigment, quindi pigmento intelligente, e quindi adesso molti settori industriali che hanno bisogno di monitorare le perdite di idrogeno hanno questo strumento in più da poter utilizzare.
Grazie, vero? Decisamente meglio che dargli fuoco. Ed è un utilizzo che chiaramente l'idrogeno non viene utilizzato soltanto in ambito spaziale, ma ha delle applicazioni molto molto più vaste. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine della stagione e non ce la faccio più, quindi cominciamo a raccontarci dei link della settimana, così abbiamo qualcosa da guardare, da leggere sotto l'ombrellone, come dice Marco, a partire da il lancio della Soyuz. Questo è un video abbastanza tradizionale o c'è qualcosa di speciale?
No, è in 360 ed è molto molto carino. Hanno piazzato una telecamera di quelle ormai che se ne vedono ovunque, se vai un po' più avanti nel video che stai facendo vedere, e praticamente molto molto vicino alla rampa di lancio, quindi potete scorrere a 360 gradi video su YouTube come ultimamente va di moda. E poi è molto carino perché sembra che abbiano abbandonato appositamente un carrello non troppo lontano dai pur avanti, Mike, lì siamo ancora a 20 km dalla rampa, esatto, e c'è un carrello che va che al decollo della Soyuz per l'onda d'urto si sposta, ecco, esatto, quel carrello lì, se dai un po' indietro va a finire proprio addosso alla telecamera e fa vedere, insomma, così, una cosa abbastanza caratteristica. E poi girati, perché stai guardando dietro? È molto interessante.
Dov'è la rampa? Ecco,
180 gradi, girati. Oh, ecco, vedi? Molto interessante perché ci sta solamente ascoltando questa descrizione. Ma...
Beh, un motivo in più per andare su astronauticas.com e guardare il link della settimana.
Sì, un punto di vista che è assolutamente irraggiungibile da un essere umano, perché verresti investito dall'onda d'urto del decollo, quindi molto molto carino.
Alle ruote quella cosa, sì, l'hai chiamato carrello giustamente. Dite che gli hanno messo le ruote giusto per dire ma no, vabbè, non si muove, no? Si sarebbe mosso lo stesso,
lo dico io, però boh, mi sembra così strano che ci sia questo cassonetto con le ruote proprio lì, vedi, opla. venghino.
Poteva essere anche un chiosco di panini, ha più o meno la stessa forma,
ma diciamo che sono abbastanza brustoliti adesso. Bene, altro link?
Il prossimo link è un'intervista recente all'astronauta, ormai ex astronauta, Mike Collins, pilota del modulo di comando della storica missione Apollo 11, che ha partecipato anche alla missione Gemini 10. È un'intervista interessante non solo perché mostra sempre il carattere particolarmente vivace, con senso dell'umorismo e acuto di Mike Collins, che conosciamo nei suoi libri, ma anche perché parla dell'attività spaziale e dà qualche suo giudizio personale sia sulla visione di Elon Musk, per esempio su SpaceX, ma anche sui suoi aspetti così di business, di finanziamenti. Un'intervista davvero molto interessante che tocca diversi argomenti e diversi ricordi della carriera di astronauta di Collins. Il link successivo invece è un sito dell'ESA, un sito che si chiama ESA Sky. In pratica è un atlante interattivo del cielo a diverse lunghezze d'onda. È un atlante basato sui dati raccolti da diverse missioni spaziali e telescopi, credo anche a terra. Potete esplorare diverse zone del cielo zoomando per ingrandire e cambiando lo sfondo per visualizzare il cielo visto a varie lunghezze d'onda, per esempio nei raggi X, gamma, nell'ottico, nell'infrarosso, eccetera.
Basta con questo populismo di cambiare le lunghezze d'onda, però,
sì, giusto per spettacolarizzare.
Non mi sembra giusto che ci sia questo sistema per fare visualizzazioni di dati che in realtà non è corretto.
In realtà andrebbero visualizzati numericamente in tabelle, ma è molto bello vederli su questo sito, in queste immagini raccolte, diciamo, da diverse missioni scientifiche, diversi telescopi, osservatori spaziali, tra cui anche un paio di cui si occupa il nostro Marco, XMM e Integral, ma ce ne sono molti di più. Quindi possiamo ficcare il naso nei dati del nostro Marco utilizzando questo sito ESA Sky, che ha anche un indirizzo facile da ricordare, che è sky.esa.int.
Ma di Gaia c'è qualcosa?
Non credo, perché non so se ha già pubblicato qualcosa Gaia, ma non so neanche se Gaia produce immagini, questo dovresti dircelo tu. Io ho dato un'occhiata rapida.
Arriva un mega catalogo spettacolare, ma credo stiano rifinendo le ultime cose, uscirà alla fine dell'estate, poi le immagini vedrai.
Per questo link è tutto comunque.
Sì, mi ero un attimo perso esplorando l'interfaccia. Ok, avevo visto cose simili che mostravano immagini all sky in varie lunghezze d'onda, ma questa in realtà, andando a pescare direttamente osservazioni di dettagli, permette di andare molto molto vicini.
Sì, questo va oltre l'Atlante, cioè non è una semplice visualizzazione del cielo, ma è uno strumento di consultazione di questi dati raccolti dai satelliti, quindi va molto oltre un semplice Atlante.
Molto bene. E poi, oh, Space Hipster, che cos'è, Marco?
L'ho pubblicato ora perché mi è venuto in mente, l'ho visto negli scorsi giorni, è una community, quindi una pagina su Facebook, e devo dire che mi ha colpito particolarmente. Esistono tante pagine dedicate allo spazio e all'astronautica, ma questa mi ha colpito particolarmente perché ha quasi sempre materiale di ottima qualità. E poi in piena mentalità hipster pubblica anche tantissime cose vintage che però non sono comunissime. Gli appassionati di astronautica hanno archivi e hard disk pieni di immagini e foto salvate, recuperate qui e là, scansioni e quant'altro, ma ho trovato alcune immagini che sono riuscite a sorprendermi, che non avevo mai visto o che forse ho visto talmente poche volte che mi erano completamente passate di mente. Tra le altre cose ho visto negli scorsi giorni la segnalazione di un canale YouTube che dovrebbe essere un altro link della settimana, ma che purtroppo non ho sotto mano, ve lo posso postare o più avanti oppure nel primo episodio della prossima stagione. Sostanzialmente è un treasure trove, una vera e propria miniera di informazioni, di link ad altre risorse che secondo me fanno la felicità degli appassionati di questa scienza e che hanno magari un posticino speciale nel loro cuore per le missioni del passato, e so che nella nostra community ce ne sono tante. Quindi facebook.com/groups/spacehipsters, altrimenti il link sulle note dell'episodio.
Sto scorrendo da 5 minuti e sono arrivato a post pubblicati 2 ore fa. È una cornucopia di...
C'è una bellissima immagine pubblicata poco fa, Mike, delle prime donne selezionate per il programma Shuttle, che sono una, praticamente hanno formato una piramide mettendosi una sopra l'altra in una figura quasi da circo. Non l'avevo mai vista, per esempio, questa. Niente, è una delle chicche che si possono trovare. Sì, più o meno sono vestiti come la famiglia Bradford, esatto, tradiscono l'epoca in cui è stata scaltata la fotografia. Comunque ve la consiglio fortemente perché è veramente molto molto bella.
Ok, e poi c'era l'altro di cui avevi annunciato prima.
Sì, l'abbiamo messo, Riccardo, giustamente, che prepara le note dell'episodio, è stato attentissimo e ha infilato il link all'articolo di Matteo Carpentieri sugli aggiornamenti dal sistema solare di questo mese.
E Mike, siccome sappiamo che tu rispetti scrupolosamente le checklist e le procedure...
L'assalto sempre per qualche motivo.
Non so se freudianamente...
Non ti piace?
Guarda, non Mike, so. anch'io tutte le volte poi mi richiamano all'ordine. Non so, dobbiamo inventare un colore più shocking allora.
Allora, stavamo parlando della rubrica dell'Astronauti Quiz. Veronica?
Allora, la domanda della settimana scorsa era: qual è la mascotte dell'Expedition 48? Come si chiama? Si chiama Rilakkuma ed è stata presa in prestito dalla figlia di Takuya Onishi, il pupazzetto che segnala la microgravità, l'entrata nello spazio, diciamo, è stato preso in prestito dalla figlia di Onishi. Rilakkuma è un personaggio giapponese di libri illustrati. Il suo nome è un mix tra Relax e Kuma, che in giapponese significa orso. Praticamente sono le avventure di questo orsetto che ozia e quindi ascolta la musica, è ghiotto di biscotti, ha un'amica che gli fa un sacco di dispetti, è questo personaggino. Ho trovato anche qualche nota di colore riguardo di la Kuma, per esempio in Giappone è lo sponsor della casa automobilistica Toyota. ci sono sempre in Giappone negozi esclusivamente dedicati a Rilakkuma, però credo che in Giappone sia abbastanza diffusa questa pratica, no? Di dedicare negozi magari solo a
voglia.
Personaggio.
Sì, sì. No.
Si vede a qualche convention di cosplay qualcuno vestito da questo personaggio?
No, io non l'ho mai visto, sinceramente.
Ma magari perché nostre. Magari perché non sapevamo chi fosse, adesso ci faremo
esatto.
caso.
E nel 2009 l'azienda Bandai, quindi quella dei Power Ranger, dei Gundam, del Tamagotchi per intenderci, ha anche prodotto un netbook dedicato proprio a Rilakkuma, quindi è famosissimo insomma in Giappone.
Dalla chat parallela c'è Marco che posta l'orsetto ricchione, non c'entra. Non c'entra
a me
Marco.
A me ricorda Pedo Bear.
Scusate.
Mike, non c'entra neanche quello.
Scusate, l'ora tarda.
Comunque su Twitter ha indovinato Astro Enzo. Bravo Astro Enzo.
Si capisce che siamo arrivati all'ultimo giorno di scuola e quando si sbraga e a scuola si va solo per festeggiare coi compagni.
Io penso a Paolo che è qui a partecipare e magari voleva che il pubblico si dimenticasse che faceva parte di questo podcast, però mi spiace, ti tiro in causa ancora.
Troppo tardi.
No, ma in realtà io sono contentissimo, dovete sapere che tutti i riferimenti che avete detto io li conosco.
Da bambino giocavi con Rilakkuma?
No.
Ascoltava anche lui e le storie tese allora.
Esatto.
Va bene, la mascotte dai piedi di Balsa, andiamo a... C'è un link della settimana...
La scusate, con i piedi di cobalto si può rilevare l'idrogeno, con qualche ossido.
Infatti, o con una quantità adeguata si può fare un generatore a radioisotopi, perché no? c'è un quiz per l'estate probabilmente.
Ma io direi di no per il momento, così meditiamo se continuare questo.
Non vi lasciamo compiti per le vacanze, quindi potete godervi.
Ma se volete ne ho uno. Ho dovuto... In odore e in colore sono declinabili.
Sì, anche questa puntata è piena di inside joke che non capirete mai, ma...
Alcune potreste capirla semplicemente seguendo fonomastronautico.it.
In altri casi
dovete diventare conduttore del podcast ed essere nella nostra chat, dove non durante la puntata, ma nella preparazione ogni tanto escono delle cose e abbiamo divertimento alle vostre spalle. Non alle vostre spalle necessariamente, ma che non potete cogliere. Va bene, non ce la posso fare, sono contento di andare in vacanza perché sono veramente, veramente stanco. Cominciamo a dargli appuntamenti per la prossima stagione. Quando cominciamo, ragazzi? Questa è una decisione intemporanea.
Bella domanda.
Ma non lo so.
Non lo so ancora.
Quindi, Veronica, adesso che ci parlerai degli appuntamenti astronautici della prossima settimana, fai gli appuntamenti dei prossimi tre mesi. Tipo.
Ecco, esatto. Un po' più lunga del solito.
No, fallo stringato, qualcosa di interessante.
Dunque. Vabbè, settembre c'è Rosetta, eh? C'è Rosetta che approda sulla cometa.
Mm-hmm.
Quindi dobbiamo farlo per forza lì in podcast. Ma volevo chiedervi, sabato 16, quindi dopodomani, c'è un lancio di una Progress. Poi lunedì 18 c'è un lancio di un Falcon 9. Non sono un po' vicini?
Ma no.
La Progress fa l'approccio veloce?
Dunque, mercoledì 20 abbiamo il rendezvous e la cattura di Dragon.
Ah, no. Perché il docking della Progress è il 19 e...
Lo sto cercando.
Ma no,
eccolo qua, esatto.
Mantengono tipo un giorno di distanza, quindi non è...
Un giorno di distanza. Beh, comunque, in questo fine settimana abbiamo questi due lanci. Niente, cosa dire, a settembre c'è l'arrivo di Rosetta, abbiamo Osiris Rex, ma è più avanti, mi sa che facciamo in tempo ad avere la puntata in podcast.
Sentite com'è triste Veronica, poverina.
Si è accorta che è finita la pacchia con stasera e... No, io direi che ci riserviamo il diritto con i nostri ascoltatori di zompare nelle loro...
feeder SS con puntate a sorpresa in caso ci sia qualcosa di particolarmente importante da commentare, o anche solo con degi speciali estivi.
Tipo Elon Musk che sbarca su Nettuno.
Esatto, esatto.
Un altro insano gioco. Credo che questa sia la promessa che fai, o la minaccia, dipende dai punti di vista, che fai a ogni ultima puntata della stagione e non si verifica mai.
Non si sa mai, non si sa mai.
Allora, cominciamo con i saluti. Innanzitutto Paolo, che è stato paziente a farci compagnia fino alla fine della puntata.
Grazie a tutti, un saluto.
Grazie, e ci diamo appuntamento al dopo volo per magari fare una puntata di discussione su quella, o un piccolo intervento, o semplicemente...
Sicuramente, io comincio a segnarmela.
Ok, quando non si sa, vabbè, tu sai quando voli più o meno, noi non sappiamo quando li prendiamo, probabilmente...
Ma noi siamo a novembre, quindi ormai...
Dovremmo aver già iniziato anche noi, Mike, dai, via.
Sì. Allora, Paolo Lunghi, grazie. E facciamo il giro opposto rispetto a prima. Veronica Remondini da Verona.
Ciao a tutti, buona estate da Verona, da Veronica.
Grazie della buona estate, Riccardo Rossi.
Ciao, divertitevi, andate al mar, andate in montagna, riposate, ma continuate ad ascoltarci e a seguirci nei vari social. Ciao da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima stagione potete continuare a seguirci e a contribuire alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E da Darmstadt Marco Zambianchi.
Un saluto anche da me verso tutti gli amici della redazione dello Zoo di Astronauticast e a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito per la nona stagione consecutiva. È un piacere essere qui anche questa sera, è stato un piacere galoppare tra le notizie insieme a voi e a rivederci alla prossima stagione. E fino ad allora lascio a Mike il saluto magico che sappiamo tutti.
Ma prima di quello c'è Luigi da Carmagnola.
Un saluto a tutti, anche da parte mia, Luigi Morielli, da quelli di Carmagnola, Ovest Ticino, come dicevi Mike, e buona estate anche da parte mia.
Bene, allora rimango soltanto io, Michael Sacchi, vi do appuntamento alla prossima stagione, che sarà la stagione 10, quindi cercheremo di essere un pochino più professionali, perché in 10 anni si migliora, e dovrebbe anche essere la puntata 250 la prossima. Era questa se contiamo la puntata 0, ma la puntata 0 era diciamo un pilot, quindi la puntata regolare di Astronauticast 250 sarà anche la prima della stagione 10. Cerchiamo di essere pronti a questo avvenimento.
Mike, gadget dell'estate per i nostri ascoltatori: riascoltarsi la prima stagione di Astronauticast e confrontarla con questa.
No.
Sì, prego. Dai, che eravamo belli, bravi e giovani.
None of the above, let's say. Ok, l'appuntamento è per la stagione 10. Fino ad allora, quandunque sarà, ad Astra.